Incomincio i ringraziamenti del professor Catapano verso gli organizzatori di questo evento per l'opportunità di intervenire nell'ambito di questo ciclo di seminari. Questa prima parte dell'incontro di oggi, dedicata appunto alla filosofia araba medievale, ha una struttura che riassumo rapidamente in modo che ci possiamo orientare fin da subito nell'esposizione, cioè avrei pensato di proporvi una prima parte di questo intervento dedicata a una contestualizzazione storico-culturale relativa alle origini e allo sviluppo della filosofia araba medievale, richiamati a grandissime linee, in modo da poter anche così collocare cronologicamente e nel loro panorama culturale alcune figure di filosofi arabi. E poi una seconda parte invece entrerà più nel merito del tema di questo ciclo di seminari, e a sua volta questa seconda parte sarà articolata in due momenti, il primo dei quali relativo alla nozione di causalità divina recepita ed elaborata nella filosofia araba, in particolare attraverso qualche testo di Avicenna, e la seconda parte, il secondo momento di questa seconda parte sarà dedicato invece a due brevissimi cenni sulla causalità naturale, anche questa volta attraverso testi di Avicenna. Mi scuso fin da adesso per la brevità con cui, a dire poco sommaria, con cui dovrò presentare una serie di temi e di argomenti molto ricchi e complessi, ma mi sembrava opportuno in ogni caso fornire una contestualizzazione preliminare. Quindi prima parte, sostanzialmente diciamo questo, la filosofia araba costituisce una forma di sapere ben specifica all'interno del più vasto panorama della cultura araba. Il segmento che normalmente noi studiamo della filosofia araba medievale, filosofia araba cosiddetta classica, è una disciplina che è stata praticata nel Medioevo in un'area vastissima, in centri di cultura diffusi in un'area vastissima che va dall'Iran alla Spagna, ed è stata praticata tanto da parte di autori musulmani quanto di autori cristiani, e il segmento cronologico che normalmente noi studiamo va dal IX al XII secolo incluso. A causa di questo carattere interconfessionale ve ne parlo chiamando la disciplina in questione filosofia araba e non filosofia islamica come altre volte si sente. Il nome arabo della filosofia falsa fa un calco dal greco che denuncia immediatamente l'origine straniera di questa disciplina. Per capirne le premesse occorre rifarsi all'elaborazione della filosofia della tarda antichità, e quindi a un periodo cronologicamente anteriore che va a grosso modo almeno dal III secolo fino al VI e anche VII secolo d.C. La filosofia tardo-antica si sviluppa all'interno di un'area a sua volta geograficamente vasta, l'impero greco-romano, che qui vedete ritratto simbolicamente al momento della sua massima espansione sotto Traiano, e non è possibile affrontare in dettaglio nemmeno la ricchezza di temi presenti nella filosofia tardo-antica, però possiamo limitarci ad accennare due elementi. Da un lato i sistemi filosofici originali elaborati nella filosofia tardo-antica, e dall'altro la sistemazione del sapere elaborato all'interno delle scuole filosofiche della tarda antichità. E in entrambi questi casi la corrente, chiamiamola così, o comunque l'indirizzo filosofico predominante, quello che ha un impatto più duraturo e più profondo sul pensiero arabo è il neoplatonismo. Allora, per quanto riguarda i sistemi filosofici originali, io qui accenno solo a questi due nomi: Plotino, che è considerato l'iniziatore del neoplatonismo, operante a Roma nel III secolo d.C., e Proclo, operante più tardi nella scuola neoplatonica di Atene nel V secolo d.C. Menziono solo questi due autori qui ragioni di opportunità, nel senso che sono i due autori che hanno avuto una ricezione araba medievale, due autori di opere filosofiche originali che hanno avuto una ricezione araba medievale. Plotino, in quanto parte delle sue Enneadi, quindi del suo corpus di trattati filosofici, è stato tradotto e recepito in arabo, in particolare le Enneadi quarta, quinta e sesta di Plotino, dedicate ai tre principi sovrasensibili che secondo Plotino spiegano la genesi, la struttura e i caratteri costitutivi della realtà sensibile, ossia in ordine ascendente anima, intelletto e uno, primo principio assolutamente semplice a partire dal quale si dispiega la molteplicità degli enti inferiori. E di Proclo invece un'opera in particolare, Gli elementi in teologia, è stata tradotta e adattata in arabo, anche questa un'opera che è stata nota e studiata anche nelle università latine medievali con il nome di Liber de Causis, quindi magari qualcuno di voi già conosce per questa via. Quindi da un lato sistemi filosofici originali, dall'altro anche la sistemazione tardo-antica del sapere ha avuto un'influenza molto importante sulla filosofia araba medievale, perché nelle scuole filosofiche della tarda antichità, in particolare la scuola neoplatonica di Atene le scuole, le cattedre di filosofia presenti ad Alessandria d'Egitto, sono stati due centri che hanno contribuito a un'elaborazione del sapere e del corso degli studi filosofici, all'interno del quale è stata, diciamo, è stato messo in piedi un corso di studi filosofici che prevede in una prima fase lo studio delle opere di Aristotele, dalla logica dell'organon fino alla metafisica, passando per la fisica, la psicologia e la cosmologia, e in una seconda fase di questi studi filosofici venivano affrontati invece i dialoghi di Platone, in cui la summa, diciamo, della cosmologia platonica era avvisata nel Timeo, e quella della teologia di Platone, del pensiero di Platone sui principi era invece il Parmenide. Questo corso di studi, l'ordinamento di questo corso di studi è importante perché intanto questi commentatori che leggono congiuntamente Aristotele e Platone hanno una compattezza dottrinale che fa capo a dottrine neoplatoniche estremamente forte. Oltre a questo, la lettura di Aristotele e di Platone veniva non solo giustapposta ma anche armonizzata, in modo appunto che le dottrine dei due filosofi venissero armonizzate fra loro. Su questi temi di ricerca si deve molto ai lavori di Ilse Traut-Hadot, che diciamo, ho selezionato alcuni lavori dell'Hadot che potete trovare anche in bibliografia. Ora, storicamente, a partire dalla filosofia tardo-antica, quindi dai vari sistemi filosofici neoplatonici e dalla tradizione di commento ad Aristotele e a Platone elaborata nella tarda antichità, diciamo, proviamo a richiamare brevissimamente come avviene il passaggio, la transizione degli studi filosofici dalle scuole della tarda antichità al mondo arabo. Le motivazioni sono in primo luogo storiche, nel senso che il panorama geopolitico, chiamiamolo così, della tarda antichità nel VII secolo, a partire dal VII secolo, cambia radicalmente, e in questa piccola mappa voi potete vedere come diciamo, a partire dalla profezia di Muhammad e quindi dalla prima diffusione dell'Islam nella penisola arabica si sia verificata un'espansione e un'unione delle tribù beduine della penisola araba sotto il segno della nuova religione, e questa rapidissima espansione prosegue sotto i primi successori del profeta, i cosiddetti quattro califfi ben guidati, Ashidun in arabo appunto, si amplia ulteriormente sotto la prima dinastia di califi regnanti, dopo i califi ben guidati, ossia la dinastia Umayyade, quindi fino alla metà del VII secolo. Dopodiché la dinastia Umayyade subentra una nuova dinastia, la dinastia Abbaside. E allora, che cosa succede? Con questa espansione rapidissima, in primo luogo una serie di centri di cultura appartenenti o all'impero bizantino o ad aree limitrofe all'impero bizantino entrano a far parte di una nuova compagine statale, di un impero che diventa un impero sovranazionale, e uno stato sovranazionale. Questo comporta una trasmissione degli studi filosofici per varie vie, qui ho richiamato per sommi capi diciamo alcuni elementi importanti da tenere presente per capire come è avvenuta questa trasmissione. Una ricostruzione storiografica diciamo tradizionale è quella basata su alcune notizie che testimoniano la trasmissione degli studi filosofici da Alessandria a Baghdad. Un altro elemento importante da tenere presente è la presenza di centri di cultura di lingua siriaca, di monasteri, di biblioteche, di figure di traduttori e di intellettuali siriaci che hanno contribuito alla trasmissione del sapere filosofico in arabo. E un fenomeno decisivo è l'organica impresa di traduzione di opere filosofiche, scientifiche, astronomiche, astrologiche e anche mediche, che è stata effettuata non solo dal greco, ma anche dal greco con l'intermediario del siriaco e poi anche dal persiano e dall'indiano verso l'arabo, a partire dalla fine dell'VIII secolo grosso modo fino al X secolo incluso. E questo è un fenomeno che è stato chiamato con un'etichetta che è poi stata accolta movimento di traduzione greco-arabo. E anche qui trovate lo studio fondativo relativo a questo fenomeno storico, che è lo studio di Dimitri Gutas, Pensiero greco e cultura araba, lo trovate citato in bibliografia. Ora, il centro più vivace di questa attività di traduzione è Baghdad in Iraq, quindi la nuova capitale abbaside fondata nel 762. Qui nel IX secolo troviamo sia la biblioteca califale detta Casa della Sapienza, che dobbiamo pensare come attivamente coinvolta in questo movimento di traduzione, sia vari circoli di intellettuali all'opera per l'assimilazione dei saperi appunto greci, ma non solo. E in particolare in uno di questi circoli di intellettuali possiamo collocare la prima figura di filosofo arabo a noi nota, cioè Al-Kindi, vicino alla famiglia califale. Sappiamo che era precettore del figlio del califfo Al-Mutassim, quindi del califfo regnante alla sua epoca. E nel circolo di traduttori intellettuali animato dal Kindi abbiamo anche la traduzione e l'adattamento arabo dei sistemi filosofici di Plotino e di Proclo. Io purtroppo appunto devo fare l'avanti veloce, ci sarebbero tante cose da dire. Mi limito a dirvi che la principale opera di metafisica originale composta dal Kindi che noi possediamo identifica in una maniera sua particolare, combinando aristotelismo e neoplatonismo, identifica l'uno primo principio assolutamente semplice neoplatonico che produce gli enti inferiori con la divinità della rivelazione coranica. Quindi abbiamo un primo caso di adattamento a nuovo contesto religioso in un sistema filosofico originale. Sempre Baghdad, quindi la stessa città in cui opera Al-Kindi, fornisce anche il contesto culturale per il secondo filosofo che oggi vi menziono, che è Al-Farabi, vissute un po' più tardi, come vedete muore circa nel 950 d.C. E anche qui c'è un contesto che è il contesto del circolo aristotelico di Baghdad, quindi un circolo interconfessionale, anche qui, cioè animato sia da figure, diciamo, da intellettuali di fede musulmana, sia cristiani, all'interno del quale, seguendo, diciamo, proseguendo l'impostazione tardo-antica della trasmissione dell'interpretazione di testi filosofici, abbiamo come prodotto di questo circolo attestate attività di commento ad Aristotele, in particolare di commento alla logica aristotelica, quindi l'organon, e anche alla fisica. Io appunto con Al-Farabi, con gli ultimi anni della vita di Al-Farabi e con Avicenna dopo di lui, iniziamo a vedere la vita del filosofo di corte trasformarsi nella vita di un filosofo itinerante, a causa del clima di instabilità politica e della crisi del califfato abbaside che si verifica appunto a partire dal X secolo. Avicenna è il nome che forse meno di tutti questi ha bisogno di presentazioni. Io qui ve l'ho richiamato in maniera ridicola per queste due caratteristiche, cioè appunto l'aver trascorso una vita di filosofo itinerante e per fornire un primo rimando a quello che sarà poi l'intervento della professoressa Martini, possiamo tenere presente fin da subito che sarà anche il principale bersaglio polemico di un'opera antifilosofica composta da un teologo islamico, ossia Al-Ghazali. Scusate, Avicenna stesso dichiara il suo debito nei confronti del pensiero di Al-Farabi, e effettivamente noi possiamo vedere diverse somiglianze fra i sistemi, le cosmologie e l'impostazione della metafisica all'interno del pensiero di questi due autori. Non posso richiamarvele in dettaglio, posso servirmi di queste immagini per cercare di dare un colpo d'occhio molto rapido e riassumo dicendovi questo. Al-Farabi e Avicenna danno vita a una sintesi cosmologica caratteristica del peripatetismo arabo-islamico, una sintesi che viene normalmente chiamata cosmologia emanazionistica. E con le dovute differenze nei sistemi di questi due pensatori, entrambi concepiscono la totalità dell'essere come un'emanazione attraverso gradi intermedi, a partire dal primo principio, la divinità, identificato con la divinità coranica, come era già in Al-Kindi, però un primo principio che aristotelicamente pensa a se stesso e, grazie alla sua attività di autointellezione, produce gli enti inferiori. Da questa attività autointellettiva della divinità vengono generati per emanazione tutti i gradi inferiori dell'essere, e quindi da Dio deriva così una successione gerarchizzata di intelligenze separate, talvolta identificate con gli angeli della tradizione islamica, intelligenze le quali pensano se stesse il proprio principio e sono associate alle varie sfere celesti, per cui vi ho messo anche questa piccola immagine della cosmologia farabiana ancora una volta. E combinando le opere fisiche di Aristotele con tesi neoplatoniche, queste sfere sono mosse di moto circolare da un desiderio di assimilazione al primo principio, e al tempo stesso esercitano un influsso sulla disposizione della materia nel mondo sublunare. L'ultima di queste intelligenze separate ha uno statuto particolare, è il famigerato intelletto agente, che ha un doppio ruolo: da un lato il ruolo di datore delle forme, ossia di principio separato che, per così dire, mette le forme nella materia del mondo sublunare, e dall'altro è un principio separato che funge da garante dell'intelligibilità per l'intelletto umano, che grazie diciamo, a principi agli intelligibili primi che l'intelletto agente gli fornisce, e grazie alla sua attività di astrazione delle forme, di perfezionamento progressivo, può raggiungere il fine supremo dell'uomo, considerato come fine contemplativo. Io mi fermo qui, sappiate però, cioè, mi fermo qui con questo bignami della cosmologia del Farabi e all'incirca anche di Avicenna, però sappiate che è un sistema che non è soltanto metafisico, non è soltanto cosmologico, ma è un sistema in cui è prevista anche una filosofia politica, è prevista anche un'escatologia, nelle quali oggi non mi posso addentrare, altrimenti andiamo decisamente fuori tema. Se qualcuno fosse interessato a affrontare questi argomenti in maniera meno sintetica, lo invio anche qui a un volume citato in bibliografia, che è il volume di Davidson intitolato Al-Farabi, Avicenna and Averroes on Intellect. Quindi teniamo presente questo fatto, cioè che la cosmologia emanazionistica verticale, questo cosmo verticale farabiano e avicenniano, è percorsa da due movimenti, uno di emanazione dal primo principio divino al mondo sublunare e l'altro un movimento invece ascensionale che consiste in una risalita intellettuale che mira al perfezionamento dell'intelletto umano. Ecco. Questa era diciamo, la prima parte di contestualizzazione, questa carrellata appunto molto sommaria. Adesso, più brevemente possibile, vi do, magari entro nella seconda parte di questa presentazione. E il primo punto che vorrei affrontare è la nozione di causalità divina, semplicemente anche qui in modo molto riduttivo, ma vorrei segnalare il legame anche qui fra la nozione di causalità divina elaborata dalla filosofia araba medievale con la filosofia tardoantica, neoplatonica in particolare. Il punto di partenza da tenere presente è che l'azione dei principi sovrasensibili, e a noi interessa in questo caso in particolare il primo principio sovrasensibile della filosofia neoplatonica, cioè l'uno, non funziona come vedete in queste immagini, cioè non è una causalità di tipo demiurgico artigianale, è una causalità diversa dal modo di produzione che noi conosciamo nel nostro mondo sensibile, perché noi, diciamo, il nostro modo di produrre, se volete, è quello appunto dell'artigiano che riflette, delibera e poi esegue la sua opera nel tempo, secondo un prima e un dopo. Invece le cause del neoplatonismo e la causa prima del neoplatonismo, quindi l'uno, non agisce così, ma agisce producendo istantaneamente dall'eternità le cose inferiori senza premeditazione né deliberazione e produce ciò che le è successivo in virtù del fatto stesso di essere ciò che è, secondo una formula recepita anche in arabo a partire da Proclo che la utilizza in modo diciamo significativo, è il primo principio e in generale i principi sovrasensibili separati del neoplatonismo producono per l'essere stesso, in greco autotoeinai. Questo vuol dire che il neoplatonismo supera la concezione demiurgica e artigianale della causalità e dunque supera una forma di antropomorfismo nel modo di concepire le realtà superiori. In quest'ottica, in particolare, ad esempio, Plotino rifiuta il modello, diciamo, l'interpretazione letterale del mito cosmogonico del Timeo, cioè appunto non c'è un demiurgo come questi che progetta il cosmo con riga e compasso. E contropropone invece una spiegazione della produzione del modo di produzione delle cause sovrasensibili che è chiamata dottrina della doppia attività, per cui ogni sostanza che giunge al suo stato di massima perfezione, quindi giunge al suo atto, compie una doppia attività, un doppio atto, un atto che appartiene a quella sostanza stessa, come ad esempio il fuoco che è per sua natura caldo, e un atto che da quella sostanza stessa si diffonde, ossia il calore, ad esempio, che si diffonde dal fuoco, secondo l'esempio che possiamo, cioè, per proseguire questo esempio. Questo modello di causalità non deliberativa e non decisionale, chiamiamola così, ha come risultato che le cause separate del neoplatonismo producono in modo necessario, viene da dire in modo necessario così come sono necessari i processi naturali, ed è proprio dalla sfera dell'universo naturale che vengono tratti gli esempi di Plotino. E qui vi presento finalmente il primo brano, tratto appunto da Plotino. E leggiamo, Plotino dice: se c'è qualcosa di secondo dopo di lui, lui inteso il primo principio neoplatonico, l'uno, se c'è qualcosa di secondo dopo di lui, bisogna dunque che lui lo faccia esistere restando immobile, senza inclinarsi né volere né muoversi affatto. Quindi, come e che cosa bisogna pensare del fatto che lui permane? Un'irradiazione che deriva sì da lui, ma da lui che permane, come lo splendore del sole che è come lo circondasse, generato eternamente da quello mentre quello permane. E tutti gli esseri, finché permangono, a partire dalla propria sostanza, dalla potenza presente in loro, danno l'esistenza necessaria intorno a sé al loro esterno e dipendente da loro, la quale è come un'immagine dei modelli da cui sono nati. Il fuoco dà il calore che proviene da lui. La neve non contiene il freddo soltanto al proprio interno, e soprattutto le cose profumate lo confermano. Finché esistono, da queste procede intorno a loro qualcosa che provoca il godimento di chi è vicino. E tutte le cose che sono ormai perfette generano, e ciò che è sempre perfetto genera sempre ed eternamente, e genera qualcosa di inferiore a sé. Ecco. Allora, questo è Plotino. Abbiamo detto che Plotino e anche Proclo conoscono una ricezione araba, e attraverso questa ricezione araba, elaborata nel circolo del primo dei filosofi che abbiamo menzionato, cioè Al-Kindi nel IX secolo, questo complesso dottrinale entra a far parte del patrimonio filosofico arabo. Questa transizione non è priva di problemi. Se ci pensate, avevo richiamato poco fa il fatto che Plotino rifiuta un'interpretazione letterale del modello del mito del Timeo, quel demiurgo che produce il cosmo. Questo modo di agire delle cause, questo modo modellato, per così dire, sull'attività degli enti naturali, questo modo necessitato di produzione da parte del primo principio diventa problematico nel momento in cui, in un contesto monoteistico, tanto cristiano quanto islamico, si ha a che fare invece con un principio divino che costituisce una divinità personale, che invece delibera, decide, se uno legge proprio rifacendosi al testo sacro. Quindi uno dei compiti difficili che i filosofi arabi, in questo caso filosofi musulmani, come a vicenda di cui adesso andiamo a leggere qualche testo, si trovano davanti, è proprio conciliare questa doppia esigenza, l'emanazione da un lato e la libera creazione dall'altro, divinità che agisce per il fatto stesso di essere da un lato e divinità personale dall'altro. Se noi leggiamo questo testo di Avicenna sembra trovarci pienamente in linea con Plotino. Questo è uno dei testi più noti e anche più accessibili di Avicenna, per cui ho scelto questo testo anche per questa ragione. È tratto dalla Metafisica del Libro della Guarigione, che anche ha avuto un'enorme ricezione latina medievale. Avicenna dice: ora, mentre noi nel compiere quel che ci rappresentiamo abbiamo bisogno per farlo esistere di un'intenzione, di un movimento e di una volontà, ciò non conviene al primo né è per esso ammissibile, perché esso, come abbiamo ormai lungamente provato, è privo di duplicità, cioè in quanto principio assolutamente semplice è privo di ogni molteplicità, di ogni forma di molteplicità, e questo impedisce di pensare la sua azione in analogia con il modo di azione umana. La sua intellezione, quindi, è causa dell'esistenza, secondo ciò di cui ha intellezione, e l'esistenza di quel che esiste a partire da esso necessariamente consegue e segue dalla sua esistenza. La sua esistenza non è in vista dell'esistenza di una cosa altra da sé. Esso è agente del tutto nel senso che è l'esistente da cui fluisce ogni esistenza, come un flusso distinto dalla sua essenza. Notare che io questo testo appunto l'ho tratto da Avicenna, ma anche Al-Kindi prima di Avicenna, ma anche Al-Farabi, che si situa fra Al-Kindi e Avicenna cronologicamente, parlano di emanazione dell'esistenza degli enti dal primo principio. Quindi questa è una teoria diffusa, presente non solo in Avicenna, ma anche in altri autori della filosofia araba medievale. Però Avicenna non è Plotino e in qualche maniera sembra aver tenuto conto della problematica causata dalla dottrina emanazionistica all'interno di un contesto religioso differente, e quindi andiamo senza indugio al secondo brano di Avicenna che avete in handout, testo 3 mi pare, e qui Avicenna dice: la prima intelligenza, infatti, ha intellezione della propria essenza e di ciò che essa rende necessario, e a partire dalla propria essenza sa come sia il bene del tutto. Questa prima intelligenza è in questo caso la divinità stessa, che pensa a se stessa secondo il modello aristotelico. Ecco quindi che la forma delle cose esistenti segue la forma intelletta secondo l'ordine che ha intelletto presso la prima intelligenza. Non è che la forma delle cose segua come la luce segue ciò che è luminoso e il riscaldamento ciò che è caldo. E qui vedete il cenno diretto, esplicito al testo plotiniano. Invece il primo sa come sia l'ordinamento del bene nell'esistenza, sa che esso proviene da sé e che da tale suo stato di scienza fluisce l'esistenza, secondo l'ordinamento di cui ha intellezione come bene e ordine. Il primo è amante della propria essenza, la quale, in quanto è la sua essenza, è principio di ogni ordinamento e bene, cosicché l'ordinamento del bene viene ad essere, per il primo, un amato per accidente, anche se il primo non vi è mosso da un desiderio. Esso infatti non ne subisce affatto l'azione e non desidera nessuna cosa, né la ricerca, ed è questa la sua volontà, priva di una mancanza che possa procurargli un desiderio, o di un turbamento dovuto alla mira verso uno scopo. Quindi in questo, diciamo, questo testo che vedete, potete anche visivamente dividere in due parti, ha una prima parte in cui ci viene spiegato che l'autointellezione del primo principio in qualche maniera comporta l'intellezione degli enti inferiori, per cui il primo principio non è completamente inconsapevole di ciò che produce. E nella seconda parte vedete questo cenno alla volontà divina, quindi una nozione che sarebbe estranea a Plotino, poi la cosa è più sfaccettata di così in Plotino, però diciamo, non è una volontà orientata verso gli enti, cioè Avicenna non ci sta parlando di provvidenza divina qui, sta parlando di Dio. Come principio che ama la propria essenza, vuole e ama per accidente, come dice Avicenna, i suoi causati. Quindi vedete che questa è una soluzione filosofica che appunto in contesto filosofico integra la nozione ad esempio di libera volontà divina. Ma il contesto di partenza neoplatonico continua a stridere in qualche misura con la nozione di volontà che avrebbe un teologo come Al-Ghazali, che infatti criticherà Avicenna. Ok. Quindi abbiamo una concezione della volontà divina che possiamo considerare come una specie di portato filosofico del carattere di un Dio personale, ma che non sembra corrispondere in pieno a quello che sarebbe il carattere di un Dio personale dalla prospettiva di un teologo. Ed è una forma di volontà divina che Avicenna non utilizza per parlarci di un'operazione della divinità rivolta verso l'esterno, per parlarci di una provvidenza. E quindi si segnala qui una distanza di prospettive dalla, appunto, dalla rivelazione, dalla divinità personale della rivelazione. A questo punto passo a quest'ultima brevissima parte sulla causalità naturale, che adesso è entrata in gioco fino adesso solo indirettamente, nel senso che appunto a causa della somiglianza, dell'analogia fra l'agire del primo principio neoplatonico e gli enti naturali. Ma adesso invece, venendo più da vicino alla causalità naturale, mi sento di dire due cose, anche questa volta servendomi di Avicenna, perché mostrano bene poi la distanza o la vicinanza, rispettivamente, questi due punti, dalla prospettiva teologica di Al-Ghazali, che lo criticherà. Primo punto è ancora la provvidenza, cioè la provvidenza per Avicenna è esercitata dalle cause superiori, ma non opera in vista degli individui singoli del mondo sublunare, cioè non ha come fine i vari singoli esseri del mondo sublunare, perché questo mondo è l'ambito in cui si danno la materialità, la potenzialità e perciò il male. E questo però non significa che la provvidenza non raggiunga il nostro mondo, ma che si esercita nel mondo sublunare come provvidenza generale che ha di mira la conservazione della specie, se volete, e non degli individui. E questa provvidenza garantisce che il male non sia qualcosa che si dà né sempre né per lo più, ma solo come conseguenza accidentale, che capita per accidente. Facendo l'esempio di Avicenna, il fuoco nel nostro mondo è bene sempre, in quanto senza fuoco la nostra specie, ad esempio, non sussisterebbe. È bene per lo più in quanto ha una serie di funzioni vantaggiose come riscaldare e illuminare. Qualche volta capita che sia dannoso. Facendo l'esempio di Avicenna, se il fuoco incontra le membra di un uomo pio, lo brucerà inevitabilmente. E questo punto, questa concezione della provvidenza fa parte delle ragioni per cui la prospettiva teologica di Al-Ghazali si distanzia da quella di Avicenna, e fa sì che Al-Ghazali, prendendosela con la necessità del nesso naturale di causa-effetto, su cui parlerà poi la professoressa Martini, però appunto vi do questo cenno, Al-Ghazali se la prenderà con la necessità del nesso naturale di causa-effetto sostenuto dai filosofi, e sosterrà che una provvidenza che opera in questo modo implicitamente non prevede eccezioni e non ammette il libero intervento divino, e quindi, come dirà Al-Ghazali con un esempio che ricorda da vicino proprio Avicenna, il profeta Abramo, se gettato nel fuoco, inevitabilmente brucerà. Secondo e ultimo punto relativo alla causalità naturale in Avicenna, con cui arrivo a questo ultimo brano che vi propongo. In Avicenna le cause del movimento naturale sono di due tipi: da una parte l'influsso dei vari moti delle sfere celesti, che è la causa che prepara la materia del mondo sublunare e la predispone a ricevere la forma, e dall'altra parte c'è una causa perfettiva, che è l'intelletto agente separato, sia l'ultima di quelle intelligenze che emanano dalla divinità nella cosmologia verticale di Al-Farabi e di Avicenna. L'intelletto agente è causa perfettiva nel mondo naturale, in quanto immette, come vi dicevo grossolanamente prima, le forme nella materia, e in questa veste è anche chiamato dalla tradizione latina dator formarum, datore delle forme. Avicenna riprende questo discorso in questo brano, stavolta tratto dalla Fisica del Libro della Guarigione, e dice: il principio del movimento è o preparatorio o perfettivo. Preparatorio è quello che adatta la materia, per esempio il movimento del seme nei cambiamenti preparatori. Perfettivo è quello che dà la forma. Sembra che quello che dà la forma, che fa sussistere le specie naturali, sia esterno agli esseri naturali. E non è compito del fisico, dopo aver posto che c'è da un lato il preparatore e dall'altro il datore di forma, verificarlo. Senza dubbio il preparato è il principio di movimento e anche il perfettivo è il principio del movimento, perché è ciò che fa passare la realtà dalla potenza all'atto. Allora, questo brano mi interessava, mi aveva colpito e ve l'ho proposto, perché in Avicenna questo sembra implicare che la natura non costituisca più una realtà pienamente autonoma, ma una realtà che ha i suoi principi, quantomeno quello preparatorio e perfettivo, al di fuori di sé. Cioè il suo modo di essere, il modo di essere della natura, il suo funzionamento vengono ricondotti in ultima analisi a delle realtà o intelligibili, l'intelletto agente che dà la forma, oppure in ogni caso a delle realtà superiori all'universo fisico. Ossia, nel caso del movimento preparatorio, la sua causa è l'influsso del moto delle sfere celesti. E quindi qui ci dice anche Avicenna che tant'è vero che, questa, che la questione sta così, che l'indagine sui principi del movimento, su questi principi, non compete al fisico, ma, come sappiamo da altri testi, a colui che si occupa di metafisica. E quindi la natura è privata di autonomia sia a livello regolativo sia a livello epistemologico. Una piccola controprova di questo è, e con questo concludo, è che stavolta Al-Ghazali, il teologo di cui sentirete parlare meglio fra poco, nella sua opera antifilosofica, rivolta, come si diceva, specialmente contro Avicenna, critica fortemente la nozione stessa di necessità naturale, mirando a destituire completamente di autonomia i processi naturali in nome di un onnipresente intervento divino. E proprio da questa prospettiva, proprio volendo negare l'autonomia e l'autoregolazione del mondo naturale, questa volta Al-Ghazali ha finalmente una nota di relativo apprezzamento, di relativa approvazione per quei filosofi che, proprio come Avicenna e come Al-Farabi prima di lui, hanno posto l'esistenza di un datore delle forme estraneo e superiore al mondo naturale. Scusatemi ancora per questa carrellata, è troppo frettolosa, e grazie mille per l'attenzione.